Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Emergenza Covid, possibile una nuova stretta sull'Italia dopo gli assembramenti del fine settimana? Il governo pensa alla zona rossa. Conte avvia la verifica nella maggioranza, oggi riceve il Movimento 5 Stelle, stasera il Partito Democratico, Gualtieri, la cabina di regia sui fondi europei necessari. Caso Suarez, arrivano le dimissioni della rettrice dell'Università per Stranieri di Perugia. Addio allo scrittore John Le Carré, maestro dei romanzi di spionaggio. Champions, ecco i sorteggi, la Juve trova il Porto, l'Atalanta pesca il Real Madrid, più in salita la strada per la Lazio contro il Bayern Monaco. Buongiorno Alessio Maurizio dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Dunque, il governo sta pensando di modificare le norme anti-Covid già in vigore in vista delle feste, perché ci sono stati assembramenti che hanno fatto discutere nel fine settimana in molte città e anche perché i dati del contagio sono ancora alti e spingono verso la prudenza. Al momento l'Italia è tutta zona gialla, restano arancioni solamente la Toscana, la Campania, l'Abruzzo, l'Alto Adige e la Val d'Aosta. Oggi però si terrà una riunione del Comitato Tecnico Scientifico con i ministri competenti per valutare la situazione.
Negozi, bar e ristoranti chiusi nei giorni festivi e prefestivi in tutta Italia, l'ipotesi alla quale sta lavorando il governo e al centro della discussione in queste ore con il Comitato Tecnico Scientifico. Italia zona rossa nell'intero periodo natalizio, dunque con divieto di spostamento eliminato solo per i piccoli comuni, quelli sotto i 5.000 abitanti e per un raggio di non più di 30 km. Una stretta inevitabile, secondo l'esecutivo, dopo le immagini di questi giorni con migliaia di persone riversate nelle vie dello shopping, ma anche dopo i dati che parlano di quasi 18.000 contagi, 500 morti al giorno e la decisione della Germania di rompere gli indugi e varare lockdown generale, linea condivisa dai più rigoristi, ministri degli affari regionali Boccia e della salute Speranza, ma anche dal governatore lombardo Fontana, secondo il quale gli assembramenti rischiano di mettere in gioco tutta la fatica fatta in questi mesi. E anche il premier Conte oggi torna a chiedere il massimo sforzo contro il virus.
Dobbiamo serrare i ranghi per vincere il nemico invisibile che è ancora fra noi, ed è una battaglia questa che richiede un forte spirito di unità nelle nostre comunità.
Boccia invece l'idea di una deroga agli spostamenti per i piccoli comuni. Il governatore campano De Luca: sarebbe una catastrofe. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
Comincerà oggi, a quanto si apprende, la verifica di governo da parte del premier Giuseppe Conte dopo le tensioni dei giorni scorsi con Renzi sul Recovery Fund. La prima delegazione ad incontrare il capo dell'esecutivo sarà alle 16.30, quella del Movimento 5 Stelle. Poi alle 19 toccherà al PD. A proposito della cabina di regia sui fondi europei, oggi il ministro dell'Economia Gualtieri ha detto: è un'operazione complessa che richiede una funzione di coordinamento e quindi c'è bisogno di una cabina di regia. Tra le regioni italiane negli ultimi giorni sale la preoccupazione per la crescita dei casi di coronavirus in Veneto, regione gialla fin qua per eccellenza, ma con i dati peggiorati sui ricoveri e le terapie intensive. Nel pomeriggio il governatore Zaia incontrerà i sindaci, particolarmente colpita la provincia di Treviso con l'ospedale di Montebelluna al collasso, dati che stridono con gli assembramenti visti nel weekend, con il sindaco di Treviso Mario Conte costretto a chiudere i varchi della città. Così al microfono di Maria Luisa Pezzali, sentiamo.
Premetto che c'è un affollamento che mi preoccupa molto di più di quello del centro storico, che è quello dell'ospedale, che vede 105 persone ricoverate, 25 terapia intensiva e purtroppo anche tante vittime. E quindi, a fronte di questi dati, vedere poi il centro storico invaso di persone per lo shopping, per l'aperitivo e per la passeggiata mi ha fatto davvero male, tant'è che alle ore 16 ho deciso di chiudere il viale principale. Le auto che sono arrivate in città sono state più di 70.000. Noi siamo regione gialla perché c'è un sistema sanitario straordinario che ci ha consentito di reggere l'urto di questa ondata pandemica. Però non dobbiamo approfittarcene, dobbiamo tutti rispettare le regole, e nel momento in cui percepiamo che questo rispetto per le regole non c'è, è necessario restringere ancora. Quindi io oggi porterò al tavolo di confronto tra sindaci e presidente Zaia questo desiderio di vedere delle maggiori restrizioni, almeno per quanto riguarda i weekend.
Andiamo all'estero adesso, negli Stati Uniti, dopo il via libera della Food and Drug Administration al vaccino Pfizer, inizia proprio oggi la campagna di vaccinazione. Da mercoledì invece la Germania torna in lockdown, nel paese sono cresciuti il numero di vittime e in alcune città gli ospedali sono al limite.
Sappiamo che il sistema sanitario è già molto affaticato, serve un'azione urgente. L'obiettivo resta che si torni alla possibilità di ricostruire le catene di contatto e che si raggiunga di nuovo un'incidenza di massimo 50 nuovi casi su 100.000 abitanti in 7 giorni. Così la cancelliera Angela Merkel aveva sottolineato gli obiettivi delle nuove restrizioni del lockdown più duro, attive da mercoledì 16 dicembre al 10 gennaio in Germania. E oggi le fa eco il presidente tedesco Steinmeier. Nel contrasto alla pandemia, decisiva, dice, non è soltanto l'azione collettiva, ma anche quella individuale. Ciascuno deve pensare come può proteggere gli altri e in particolare i più deboli. Ed è sui numeri, che sono persone, che si basano le analisi anche comparative che fa Luciano Gattinoni, capostipite della rianimazione, professore emerito dell'Università di Milano e ora a Gottinga in Germania.
Il punto chiave per me è l'organizzazione generale del paese, di cui la sanità è una manifestazione. In Germania spende attorno ai 6.000 euro verso i 3.500 pro capite in Italia. Il numero di ospedali, il numero di letti, il numero di infermieri è il doppio in Germania per 1.000 abitanti rispetto a quanto abbiamo in Italia. E quindi è un'armata che è più organizzata nella guerra anti-Covid.
Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
È corsa contro il tempo in queste ultime ore, prima della fine dell'anno, per i negoziati tra il Regno Unito e l'Unione Europea. Si cerca di scongiurare una Brexit senza accordo. Per il negoziatore europeo, il francese Barnier, a poco più di 2 settimane dalla scadenza, un'intesa però è ancora possibile.
Donc nous allons donner toutes ces chances. C'est notre responsabilité à cet accord qui est encore possible.
Daremo tutte le chance a questo accordo sulla Brexit che è ancora possibile, lo ha detto il capo negoziatore dell'UE Michel Barnier, che in mattinata a Bruxelles ha aggiornato sui negoziati in corso prima gli ambasciatori europei, poi il gruppo di coordinamento UE-Regno Unito del Parlamento europeo. La fine del negoziato sulla Brexit, ha spiegato Barnier, sarà quando raggiungeremo un accordo sia su una concorrenza libera ed equa che su un accesso reciproco ad acque e mercati. Stando a fonti diplomatiche europee, un passaggio, anche se stretto, per accordo si comincia a intravedere in quella che ormai è una lotta contro il tempo. Ieri Boris Johnson, d'intesa con la presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen, ha deciso di rimandare ancora una volta la scadenza finale della Brexit per tentare il raggiungimento di un'intesa entro la fine dell'anno e scongiurare un no deal, ovvero l'uscita di Londra dall'Unione senza un accordo commerciale che il Regno Unito, già piegato dalla pandemia, pare proprio non potersi permettere. Tra le questioni su cui i due blocchi sono impantanati, la pesca, le leggi sulla concorrenza post-Brexit e il ruolo dei tribunali europei in caso di eventuali dispute. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora con la cronaca torniamo in Italia con gli sviluppi del caso Suarez.
Prime conseguenze del caso Suarez: si è dimessa la rettrice dell'Università per Stranieri di Perugia, Giuliana Grego Bolli. Era stata sospesa per 8 mesi per l'indagine sull'esame del calciatore. Ha rassegnato le dimissioni anche il professor Lorenzo Rocca, esaminatore di Suarez per la lingua italiana. Tutto inizia il 17 settembre, quando il calciatore, allora del Barcellona, era andato all'Università di Perugia per superare i test di italiano e conseguire la certificazione B1, necessaria per ottenere cittadinanza e passaporto. Ne aveva bisogno urgentemente perché il suo nome era stato accostato al club bianconero, interessato al bomber sudamericano ma bloccato dal numero di extracomunitari presenti in rosa. Secondo la tesi della Procura di Perugia, alcuni dirigenti della Juventus ebbero un ruolo al punto da attivarsi anche ai massimi livelli istituzionali per accelerare il riconoscimento della cittadinanza. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
È morto all'età di 84 anni John Le Carré, il maestro britannico dei romanzi di spionaggio. A consacrarlo all'attenzione internazionale è stata La spia che venne dal freddo, il romanzo del 1963. Un anno complicato quello che sta per chiudersi per le città alle prese con la pandemia, province che hanno saputo affrontare meglio l'emergenza, altre che ne sono state travolte. È ancora più interessante quest'anno andare a scorrere la classifica della qualità della vita pubblicata dal Sole 24 Ore.
L'indagine che il Sole 24 Ore presenta oggi è partita quest'anno da una domanda. Nell'Italia della pandemia ha ancora senso parlare di qualità della vita? Da febbraio, infatti, siamo stati ogni giorno investiti da un calvario di informazioni negative e i contraccolpi dell'emergenza sono stati ovunque pesanti, spesso tragici e irreversibili. Allo stesso tempo, però, l'esperienza del Covid-19 è stata una prova di resistenza e un atto di fiducia verso il futuro. È per questo che la domanda iniziale ha meritato una risposta positiva. Parlare di qualità della vita ha ancora senso per prepararsi a ripartire bene, capendo che cosa è successo e su quali priorità le città devono investire, come la salute sul territorio, la mobilità sostenibile, la lotta alle nuove diseguaglianze o il ripensamento degli spazi urbani, senza dimenticare infine le differenze tra nord e sud, perché punti di forza o di debolezza non sono stati cancellati dal virus. Marco Mariani, Radio 24. Il Sole 24 Ore.
Sport, calcio con i sorteggi di Champions. Sentiamo come è andata per Lazio, Atalanta e Juventus. Giovanni Capuano.
Sì, è andata benissimo per la Juventus. Difficile immaginare un sorteggio migliore per i bianconeri, che erano teste di serie avendo vinto il proprio raggruppamento e che hanno pescato i portoghesi del Porto, gara d'andata in Portogallo. Difficile immaginare un sorteggio peggiore invece per la Lazio, che è stata abbinata ai tedeschi del Bayern di Monaco, che sono i detentori e anche quest'anno, per quello che hanno mostrato fin qui, sono considerati la squadra favorita di questa Champions League. Sorteggio difficile, duro anche per l'Atalanta, che dovrà vedersela con il Real Madrid. Real Madrid, che in questa prima fase della stagione è parso spesso in difficoltà, ma lo sappiamo, a fine febbraio e a marzo, quando si tornerà in campo per la seconda fase della Champions League, sarà un calcio diverso e molto spesso gli equilibri e le gerarchie cambiano. Dunque questo l'esito del sorteggio di Nyon per le tre italiane di Champions League. Tra qualche istante partirà anche il sorteggio per i sedicesimi di finale dell'Europa League in corsa. Ricordiamo, abbiamo Milan, Napoli e Roma, Italia che ha perso soltanto l'Inter nel suo contingente. Tutto questo in un susseguirsi di impegni per il calcio italiano, che non si ferma mai in questo mese di dicembre. Ieri si è giocata l'undicesima giornata del campionato di Serie A, hanno vinto tutte le prime otto di classifica tranne il Milan capolista, che ha pareggiato in casa contro il Parma, e domani sarà già tempo della dodicesima giornata in un turno infrasettimanale che verrà poi replicato settimana prossima. A te.
Grazie Giovanni. Allora noi ci fermiamo qua per questa prima parte di Effetto Giorno. Torneremo tra poco, parleremo della campagna di vaccinazione che partirà tra poco più di un mese, poco meno di un mese in Italia. Sarà a forma di primula. Ne parleremo con l'ideatore di questa campagna, Stefano Boeri, 349-238-6666.
Effetto Giorno.
E con le notizie di oggi, emergenza Covid verso una nuova stretta sull'Italia dopo gli assembramenti del fine settimana. Il governo pensa alla zona rossa. Conte avvia la verifica nella maggioranza, riceve il Movimento 5 Stelle e stasera il PD. Classifica della qualità della vita, vince Bologna nell'anno della pandemia. Milano e Roma perdono posizioni, ne parliamo tra poco. Champions, ecco i sorteggi, la Juve trova il Porto, l'Atalanta e il Real Madrid, la Lazio in salita contro il Bayern Monaco. Eccoci qua, alle 13:16 minuti, di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori. Allora facciamo il punto sulla situazione per quanto riguarda i vaccini. Intanto perché negli Stati Uniti è partita la campagna di vaccinazione dopo il via libera arrivato venerdì scorso da parte dell'autorità regolatoria, la Food and Drug Administration. Per quanto riguarda l'Europa, si sta valutando di fare un V-Day partire da dopo Befana verso la metà di gennaio. In Italia la data è stata fissata attorno al 15 di gennaio. Oggi in un'intervista al Corriere l'EMA, l'autorità regolatoria europea, chiarisce che il vaccino Pfizer è efficace, non ha controindicazioni significative, è in via di approvazione, sarà un'autorizzazione non definitiva però, sottoposta a un monitoraggio continuo. Allora, per quanto riguarda la parte italiana, facciamo il punto anche sugli aspetti della campagna che iniziano a delinearsi con chi ha ideato questa campagna, l'architetto Stefano Boeri. Buongiorno.
Buongiorno.
ideatore della campagna, in qualche modo, che accompagnerà questa fase di vaccinazione italiana. Allora, diciamo subito che la prima fase sarà i famosi 1,8 milioni di persone tra operatori del personale sociosanitario e gli anziani ospiti delle residenze assistite. Poi si passerà a una seconda fase a marzo, con una vera e propria vaccinazione a tappeto sull'Italia, e lì entra in gioco la campagna che è stata ideata. 1500 padiglioni boeri in tutta Italia a forma di primula, un fiore che come dire, deve un po' segnalare il tentativo, la speranza di una rinascita, no, del paese, immaginiamo. Ci spiega come è nata questa idea?
Ma è nata rispondendo a una richiesta del commissario straordinario, fare tempi molto rapidi, una riflessione propositiva sul modo migliore per comunicare a tutti gli italiani di qualsiasi età, di qualsiasi origine, che il vaccino è una cosa importante, che è un atto di cura per se stessi, di amore verso gli altri, di responsabilità civile. Il fiore, è un simbolo, e soprattutto la prima è un simbolo di rinascita, la prima è il primo fiore dopo un lungo, lunghissimo inverno come questo in cui siamo immersi. Quindi ci è sembrato, come dire, un simbolo adatto a accompagnare gli italiani a fare un passo importante, senza essere coercitivo, ma senza anche essere una sorta di liberi tutti, perché non sarà così. Vaccinarsi è un primo passo. Più ci vaccineremo, più riusciremo ad essere in futuro sicuri e tranquilli.
In che modo, Boeri, questa scelta, che è una scelta da questo punto di vista comunicativa, perché poi questa immagine, la primula, sarà anche, accompagnerà anche la comunicazione, l'invito a vaccinarsi? Sappiamo che in Italia ci sarà un invito, non un obbligo, a vaccinarsi. In che modo questo, credo che nell'intento anche del governo, forse anche il suo, ci sia il tentativo di, come diceva lei, di non essere coercitivi, ma di essere forse inclusivi? Perché sappiamo da alcuni sondaggi che c'è una parte della popolazione che è restia, dei dubbi, ha paura, delle incertezze, il vaccino è stato fatto in fretta, eccetera, eccetera.
Ma certo, i dubbi sono ragionevoli e, come dire, dobbiamo considerarli con molta attenzione. E quello è un po' che abbiamo fatto. Noi abbiamo, guardi, in qualche modo fatto in modo che l'architettura di questi padiglioni incarnasse l'idea del fiore, cioè fosse anch'essa tutt'uno con il messaggio di serenità, di fiducia e di rinascita che la campagna dovrebbe dare. Quindi da questo punto di vista abbiamo anche pensato a queste strutture come strutture smontabili, riutilizzabili, autosufficienti dal punto di vista energetico. Vorremmo davvero che questa campagna sia davvero un segno di rinascita, ripeto, dopo lunghi mesi di sofferenza, di lutti e di cupezza.
Allora, c'è anche un po' la questione, se non dire la polemica, che già sta un po' montando sui social, sui costi di questa operazione. Diciamo subito che lei ha fatto questa operazione dal punto di vista del suo studio a titolo gratuito. Questo ce lo conferma, naturalmente, immagino.
Ma certo, ecco. Sì, non te lo dico.
Però più in generale,
data l'utilità sociale,
sì. Diciamo,
veramente io e tutti i collaboratori, i consulenti, sì, che hanno lavorato con me, abbiamo ritenuto fosse un passaggio fondamentale. E poi, ripeto, sui costi noi abbiamo pensato ovviamente a cercare di immaginare una struttura che, data la quantità potenziale dei padiglioni, fosse a costo contenuto, e poi questo sarà un passaggio che adesso chi si occuperà della realizzazione considererà. Io penso che ci saranno comunque, insomma, c'è un'Italia intera disponibile a aiutare, quindi io sono abbastanza sicuro che i costi saranno costi più che ragionevoli.
Senta, le faccio la domanda che qualcuno si starà facendo, no? Ma non si potevano riutilizzare il gazebo della Protezione Civile, le tende, la Croce Rossa, eccetera, eccetera, eccetera?
Ma senz'altro io credo che sì, non solo sì, ma penso che il commissario e la sua struttura abbiano immaginato di utilizzare tutte le strutture disponibili. Guardi, io credo che una cosa come quella a cui stiamo andando in fronte non è mai stata fatta. Si parla di una vaccinazione di massa, adesso credo che la soglia minima sia intorno ai 40 milioni di persone. Io penso che ci sarà bisogno degli spazi, delle strutture ospedaliere, ci sarà bisogno di grandi spazi vuoti disponibili, ci sarà bisogno dei padiglioni che abbiamo pensato noi, e ci sarà bisogno anche di gazebi molto leggeri da portare magari in una giornata. Tutto questo servirà. Quindi quello che noi abbiamo fatto è stato di cercare di dare un'unitarietà di messaggio a tutto questo, ma sono assolutamente d'accordo, bisognerà affrontare gli spazi dispositivi.
Grazie allora a Stefano Boeri, grazie per essere stato con noi. E va bene, adesso invece alle 13:22 minuti vogliamo parlare della classifica della qualità della vita pubblicata anche quest'anno dal Sole 24 Ore, un anno però caratterizzato naturalmente da tutto l'impatto che ha avuto la pandemia di coronavirus sulla vita di ognuno di noi e anche nella gestione delle città e anche nella classifica della qualità della vita. Ad essere penalizzato, la classifica al primo posto va Bologna, poi ci sono Bolzano, Trento, adesso ve la racconteremo più nel dettaglio. Ad essere penalizzato è il nord, dove si è registrata una diffusione più ampia del virus in rapporto alla popolazione esistente. Infatti tutte le province del nord e della Lombardia calano, ad eccezione di Sondrio e Mantova. Cala Milano, che vincitrice dell'edizione 2018-2019, perde 11 posizioni. Pesa il calo del PIL pro capite, ma anche il nuovo indicatore sullo spazio abitativo medio a disposizione, con una media di 51 metri quadri per famiglia, che sono pochi. Questo per quanto riguarda Milano. La crisi penalizza molto, stando a questa classifica della qualità della vita del Sole 24 Ore, le città turistiche come Venezia, che è 33esima in calo di 24 posizioni, Roma cede 14 posizioni e 32esima, Firenze 27esima cede 12 posizioni. Anche le città della Sardegna e della Puglia, sono città turistiche normalmente, sono tutte in calo. In controtendenza la Liguria, con Genova, dove si è celebrato la ricostruzione del ponte Morandi. E allora ne vogliamo parlare con il vice sindaco di Bologna, la vice sindaca Valentina Orioli. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a voi.
Lei ha la delega anche all'urbanistica e all'ambiente, e quello dell'ambiente, sì, è un tema sempre, sappiamo, molto sensibile, sia per quanto riguarda come si stanno muovendo i comuni in questi anni, sia per quanto riguarda la sensazione, no? Le necessità, le esigenze dei cittadini che avvertono sempre di più questa questione. Le voglio chiedere, intanto complimenti per esservi piazzati al primo posto di questa classifica. Come cambiano, secondo voi, i bisogni delle persone in questo anno particolare? Come si sono aggiornate le necessità delle persone nell'anno della pandemia?
Ma intanto grazie per i complimenti, che accogliamo molto volentieri, perché ci fa davvero piacere essere in testa a questa classifica, che credo premi non solo l'amministrazione comunale di Bologna, ma la città nel suo insieme. Peraltro è una classifica metropolitana e forse viene premiata anche la forte coesione territoriale che c'è a Bologna e che ci fa agire sempre con grandi sinergie fra capoluogo e città metropolitana. Io credo che in questo anno sia cambiato il modo che le persone hanno di percepire il loro ambiente di vita, lo dico appunto da assessore all'urbanistica all'ambiente. Si è riscoperto moltissimo il valore dello spazio dell'abitare, inteso non solo come casa, ma come uno spazio che complessivamente deve essere di qualità e deve offrire possibilità alle persone. La pandemia ha messo sul tavolo questa necessità. E noi in quest'anno abbiamo anche affrontato il percorso per fare un nuovo piano urbanistico, che non era assolutamente un percorso, come dire, in cui abbiamo preventivato che ci sarebbe stato il Covid, naturalmente, no? Era qualcosa che, certo, era stato pensato prima, e siamo stati anche molto contestati su questo, perché in molti ci hanno detto non bisogna progettare nuovi piani, non bisogna mettere troppo le mani avanti o essere troppo rigidi durante la pandemia. In realtà questa classifica ci fa anche vedere che è proprio necessario, al contrario, elaborare soluzioni e affrontare i problemi mentre si presentano. Ad esempio la questione che ha fatto calare tanto in classifica Milano, cioè sulla dimensione dell'alloggio disponibile per ogni famiglia,
54 metri quadri, esatto, sono pochi effettivamente.
Esatto, a Bologna sono un po' di più, sono circa 60, però c'è una forte pressione sulle abitazioni, c'era prima del Covid, lo sapevamo, molto legata al turismo, legata alla presenza degli studenti naturalmente. E con questo nuovo piano urbanistico abbiamo proprio fissato una dimensione minima dell'alloggio in 50 metri quadri. Questa è stata una misura molto criticata, però la classifica di oggi mi fa ritenere che forse abbiamo fatto bene ad assumere questa posizione, così come molte altre iniziative in campo urbanistico ambientale.
Senta, vice sindaco, le voglio chiedere anche una cosa che esula, diciamo, direttamente dalla classifica, perché veniamo da un fine settimana dove in molte città sono state viste degli assembramenti che adesso stanno, sembrerebbe, spingendo il governo ad adottare una linea più restrittiva in vista delle vacanze di Natale. Le voglio chiedere, cioè, puoi mettere naturalmente tutte le regole che vuoi, poi sta ai comportamenti di ogni cittadino. Tanti italiani sono rispettosi delle regole, vanno tutti, molti in giro con le mascherine, quasi tutti direi, però c'è una voglia come di trasgredire, come se questi 500 morti al giorno quasi non ci fossero, no? C'è un bisogno forse anche di uscire dalla pandemia. Le voglio chiedere questo, però c'è un problema di senso civico secondo lei, o c'è in questo momento un vuoto di indicazioni, un problema di guida, un problema strutturale che poi manda magari anche in confusione i cittadini? Si è detto tutti liberi per il Natale, poi adesso forse si sta facendo marcia indietro.
Ma guardi, più che un vuoto di indicazioni c'è sempre un insieme di indicazioni ridondante. Devo dire dal mio punto di vista che il governo aveva dato delle indicazioni molto chiare per il Natale e secondo me bene si sarebbe fatto a mantenere la barra dritta su quelle indicazioni, perché se ogni giorno diamo l'impressione che qualcosa possa cambiare, è chiaro che è molto difficile anche per noi amministratori stabilire una linea e mantenerla. Detto questo, non è possibile controllare tutti, quindi il senso civico, il senso di responsabilità di ognuno rimane l'ingrediente principale per far rispettare le regole, qualsiasi esse siano. A Bologna siamo intervenuti sempre con grande rigore dall'inizio della pandemia, siamo stati impopolari, abbiamo chiuso piazze, abbiamo chiuso parchi pubblici, abbiamo emesso ordinanze per cercare di evitare al massimo gli assembramenti, continuiamo a farlo. Io credo che il rigore, protratto nel tempo, sia il messaggio migliore che possiamo dare ai nostri cittadini.
Grazie a Valentina Orioli, vice sindaca di Bologna. Grazie per essere stata
qui. Grazie a voi, buona giornata.
In chiusura solo una curiosità per ritornare alla classifica della qualità della vita, perché ci sono anche aspetti positivi che riguardano per esempio la provincia italiana. Crescono molto alcune città per quanto riguarda la capacità di cogliere anche le innovazioni del momento. Le imprese che fanno e-commerce sono cresciute del 30% a Lecco, del 30% a Prato, a Brindisi e a Matera, città che magari non ti aspetti. Boom di start-up ad Imperia, più 200%, Viterbo più 70%, Arezzo più 54%, Siena più 50%. 349-238-6666 per commentare le notizie di oggi. Ci risentiamo tra poco.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Emergenza Covid, verso una nuova stretta sull'Italia dopo gli assembramenti del fine settimana. Il governo pensa alla zona rossa. Conte avvia la verifica nella maggioranza, riceve il Movimento 5 Stelle e stasera il Partito Democratico. Vaccini, inizia la campagna negli Stati Uniti, in Italia via il 15 gennaio con 1500 padiglioni a forma di primula. Champions nei sorteggi, la Juve pesca il Porto, l'Atalanta e Real Madrid, la Lazio in salita contro il Bayern Monaco per l'Europa League, il Milan trova la Stella Rossa, la Roma i portoghesi del Braga, il Napoli incontra il Granada.